Laser.
Quello che state ascoltando è sapone che viene grattugiato prima di essere messo in vendita. Qui, in Sierra Leone, lo chiamano Africana Soap. Maserai è madre di 4 bambini e per sbarcare il lunario produce sapone artigianale. Basti pensare che in Leones, la moneta locale, una tazza di tè colma di Africana Soap vale 200. Niente male se si considera che lo stipendio minimo mensile è di 800 Leones. In Sierra Leone migliaia di persone svolgono la stessa attività, eredità di una tradizione che fino ad inizio anni 90 prevedeva la produzione di sapone con ingredienti naturali ed aveva un altro nome, Black Soap. Poi, un progetto di supporto al mondo femminile guidato da alcune ONG ha soppiantato il vecchio metodo, introducendo la soda caustica come elemento di base. Nuove opportunità, certo, ma a caro prezzo. L'Africana Soap si presenta allo stato liquido, trasparente come acqua e in quello solido come polvere bianca identica a sale e zucchero. Significa che può essere confuso facilmente e di conseguenza ingerito per sbaglio. Ed è quello che accade da anni a migliaia di bambine e bambini che, non potendo più mangiare per i danni causati dalla soda, devono essere operati allo stomaco. Per comprendere come e perché questo accada, per connettere le storie dell'Africana Soap alle vittime della soda e a chi se ne prende cura, ne abbiamo seguito il percorso partendo da dove viene realizzato. Waterloo, distretto di Western Rural, poco meno di 2 ore dalla capitale Freetown. Baiturai, operatore di emergency, ci conduce nelle campagne dove Maserai e la sua comunità producono Africana Soap.
So this is the process for caustic soda. This is the palm oil.
Questo è il processo per fare la soda caustica. Questo è olio di palma. Ora lo mescola con la soda cristallizzata in polvere e poi mischia tutto. Ci sono i bambini in giro e questo è rischioso. Ora usa acqua e olio di palma.
Now this she use water and the palm oil and soak the crystalline soda. She has to leave it for some time.
Poi bisogna lasciare a bagno la soda cristallizzata prima di aggiungere altro olio di palma, il che permetterà alla soda di solidificarsi e assumere il tipico colore bianco prima di essere grattata. Ci vuole un'ora prima di mischiare la soda con l'olio di palma. Tra un'ora potrà fare altro Africana Soap per uso domestico.
Africana Soap for its domestic use. According to her, they are doing it at night.
Lei dice che lavorano di notte mischiando la soda nell'acqua col buio per poi aggiungere olio di palma la mattina. Noi di Emergency sconsigliamo sempre di farlo in quella fascia oraria perché i bambini sono svegli. Sarebbe meglio quando dormono o sono a scuola.
They have gone to school or when they are sleeping.
Lasciamo le tranquille aree rurali di Waterloo per seguire il percorso dell'Africana Soap fino alla vendita al dettaglio. Destinazione, il mercato di Grafton. Colorato e caotico, offre di tutto, in particolare cibo e Africana Soap. Carne, pesce e prodotti agricoli si alternano con la soda caustica che, in forma di polvere bianca, riempie grandi contenitori colorati da cui spuntano le tazze con cui viene misurata. sembra davvero zucchero e può essere facilmente confusa. La venditrice spiega orgogliosamente in creole, la lingua locale, che il suo sapone è il migliore del posto. Lo soppesa con cura su di una bilancia, lo imbusta ed aggiunge che è un affare. Decliniamo ringraziando. Nello stesso mercato lavora una paziente adulta che ha ingerito soda e si è resa disponibile a raccontare la sua storia.
My name is Siamanga. Well, right now I do have a business.
Siamanga, questo è il suo nome, ha 35 anni ed è madre di un bambino di 5. All'età di 28 ha bevuto soda caustica per sbaglio. Dopo un primo ricovero nel principale nosocomio pubblico di Freetown, l'ospedale di Connaught, dove non sono riusciti ad intervenire, è stata salvata dalle cure ricevute in quello di Emergency, situato nella città di Goderich. Da quel giorno, Siamanga si alimenta con un tubo da gastrostomia. A volte, quando beve o parla, avverte una sensazione di strozzamento, non riesce a respirare bene. Aggiunge che lo scorso mese si è sentita come se fosse posseduta da uno spirito maligno che la spingeva a bere nuovamente la soda. Afferma di essere consapevole del trauma psicologico che ha subito e ogni volta che vede bambini in giro per il mercato ha paura per loro e questa cosa la fa star male. Quando li vede, li sgrida e cerca di allontanarli. Lasciamo il mercato di Grafton percorrendo strade trafficate da donne e uomini presi da mille lavori. L'età media è bassa e questo ci ricorda che la Sierra Leone conta un totale di circa 8 milioni e mezzo di abitanti, di cui il 40% minorenne. Numeri che raccontano di uno stato giovane a cui si aggiungono le drammatiche statistiche diffuse da FAO, World Food Program, UNICEF e OMS. Spiegano che il paese è uno dei più poveri al mondo. Da anni è stabilmente nella lista di quelli a basso reddito con deficit alimentare. Fame e malnutrizione colpiscono circa il 15% della popolazione, in particolare donne, bambini e persone con disabilità. Il tasso di mortalità sotto i 5 anni di età è dell'11%. La totalità di questi dati, da considerarsi una sottostima rispetto alla realtà, evidenzia la pochezza del sistema sanitario pubblico. E dove non arriva quest'ultimo, intervengono ONG come Emergency, presente nel paese dal 2001, con l'ospedale di Goderich, verso cui siamo diretti. Il clamore esterno che giorno e notte anima le strade della Sierra Leone si attenua immediatamente al nostro arrivo. Nella struttura, un centro chirurgico pediatrico aperto anche a pazienti di ogni età in caso di emergenza o urgenza, lavorano 420 persone. Ad attenderci troviamo il medical coordinator.
Mi chiamo Carlo Gidiucci, sono anestesista rianimatore specializzato in terapia intensiva. Nel nostro ospedale offriamo cure a bambini sotto i 14 anni che hanno bisogno di chirurgia di urgenza, di emergenza e in elezione. Le patologie più frequentemente trattate sono quelle traumatologiche ed ortopedica, patologie viscerali, quindi chirurgia addominale, bambini ustionati e poi ci sono bambini che hanno ricevuto o hanno ingerito soda caustica. I bambini soda sono bambini che hanno ingerito soda caustica, hanno problemi di alimentazione perché ovviamente la soda caustica rappresenta una lesione importante della bocca, della faringe e dell'esofago e hanno molto spesso problemi di polmoniti associate all'assunzione di soda caustica. Variano da un'età dai 6 mesi o circa i 5 anni, il picco di età è in genere sotto l'anno. Il percorso dei bambini soda all'interno del nostro ospedale ha molti aspetti, cioè arrivano la maggior parte dei casi come pazienti critici, hanno bisogno di assistenza primaria anche in terapia intensiva, hanno bisogno di qualcuno che si occupi di loro prestando ossigeno, dando antibiotici e poi incomincia un trattamento chirurgico che permette al bambino di essere alimentato. Una volta che l'intervento chirurgico è andato a buon fine e non ci siano complicanze, inizia invece il training dei genitori o chi presta assistenza al bambino per poterlo alimentare. La maggior parte dei casi sono bambini, come detto, di età inferiore ai 5 anni, che hanno bisogno di qualcuno che si occupi di loro e li nutra attraverso la cosiddetta gastrostomia, che è un piccolo tubo all'interno dello stomaco che permette di alimentarli. Nel 2024 abbiamo trattato più di 250 bambini chirurgicamente o a livello interventistico che hanno ingerito soda caustica e ogni anno è aumentato il numero di pazienti che abbiamo ricevuto e questo testimonia una maggiore sensibilizzazione rispetto al programma e ovviamente una maggiore risonanza che abbiamo nel paese perché siamo l'unico centro che si occupa di questo tipo di patologia.
Seguiamo il medico che ci presenta i reparti ampi, puliti ed accoglienti.
Questo è il Seward, che è il nostro dipartimento che ha riservato con i suoi 10 letti a bambini che hanno ustioni da ingestione di soda caustica e noi siamo il centro di riferimento per questi bambini, infatti accettiamo tutti i pazienti sotto i 14 anni che hanno ustioni severe.
Mentre l'attività lavorativa ferve intorno a noi, veniamo a conoscenza che dall'inizio del progetto il totale dei pazienti soda, bambini e adulti, è di circa 10.000 unità. Testimone della prima ora è la responsabile infermieristica.
My name is Bintu Jawara. I'm the head nurse. I've been working with emergency since 2001.
Il mio nome è Bintu Jawara. Sono la caposala. Lavoro con emergency dal 2001.
So soda started 2005 if I can remember well.
Abbiamo iniziato con i pazienti soda nel 2005. 10-15 casi giornalieri quando attivammo il programma di accoglienza destinato a loro. Poi piano piano si diffuse la voce che le cure per i bambini erano gratuite e questo progressivamente aumentò i ricoveri. Dopo una prima fase di assestamento della cura e dell'assistenza, capimmo che dovevamo agire anche sulla prevenzione degli incidenti. Per questo cominciammo a tenere degli incontri formativi fuori dall'ospedale. Si trattava di appuntamenti settimanali in cui educavamo le persone a un'attenta gestione della soda, spiegando loro come usarla, conservarla e tenerla fuori dalla portata dei bambini sia in ambiente scolastico che casalingo. Spiegavamo anche che a fare la differenza era ed è la velocità di intervento dal momento in cui avviene l'assunzione della soda. Le persone che vivono in provincia e nelle aree rurali spesso arrivano da noi in ritardo quando la situazione è già compromessa. Quei bambini, non mangiando, giungono in ospedale con un ulteriore problema, ovvero un grave stato di malnutrizione. Di contro, chi vive in città ci raggiunge subito. Curare i pazienti che arrivano da fuori è molto più difficile perché ovviamente il bambino non può alimentarsi in nessun modo senza il tubo della gastrostomia.
That's the time they will come because there is no way to manage. The child cannot take in anything and there is no gastrostomy to feed. The stigma of this soda, like for the adults, even the kids.
Parlando dello stigma da soda, va detto che riguarda ogni paziente, sia adulto che bambino. Essere un paziente soda è uno stigma che porta all'esclusione sociale. Spesso è legato a situazioni pregresse o a sviluppi negativi dello stato di salute. Ad esempio quanto successe a Lukman, un bambino di 2 anni, a cui la soda ustionò le labbra a tal punto che non riusciva più ad aprirle. I medici intervenendo risolsero parzialmente il problema, ma i genitori lo abbandonarono. Ora ha circa 12 anni e lo incontro in strada dove vive facendo l'elemosina. Stessa cosa fa un altro suo coetaneo, che quando chiede soldi alza la maglietta per far vedere alle persone la gastrostomia. Oltre questo, va detto anche che a volte siamo davanti ad alcune situazioni drammatiche, criminali. Mi spiego. Come può essere che un bambino di 3 mesi abbia bevuto la soda per sbaglio? Posso dirti che qualche giorno fa una mamma è venuta qui con il figlio. E poco dopo si è messa a litigare con la nuova compagna del padre perché si è scoperto che era stata quest'ultima a mischiare la soda con il talco, mettendola sul sedere del neonato. Ho conosciuto mamme che hanno dato la soda ai figli per poi ingerirla a loro volta. Sì, a volte ci sono tentati suicidi e tentati omicidi. Per fortuna parliamo di pochi casi. Per concludere il discorso sullo stigma, non bisogna dimenticare che nonostante l'impegno delle mamme, puoi vederle nel soda balcony qui in ospedale assieme a Dimitra e a Isatu che spiegano loro come alimentare i figli. A volte a fare la differenza negativamente sono dei luoghi in cui non ti aspetteresti che accada questo. E sono quelli che forse fanno più male, dove si diffondono i pregiudizi nei confronti dei pazienti soda. Pensa alla scuola. Pensa ai bambini che possono nutrirsi solo tramite il tubo da gastrostomia. E ai loro coetanei incuriositi che gli chiedono «Che hai nel naso? Una lenza da pesca?» e che poi provano a tirargli il tubo. L'isolamento sociale nasce nelle classi. Per i bambini soda il pranzo è un momento difficilissimo. Gli altri mangiano normalmente, loro no. Si nascondono perché non vogliono che i compagni vedano come si alimentano. Quindi questi bambini vengono presi in giro. Devono sopportare pregiudizi enormi, sentono il peso dello stigma e quindi si rifiutano di andare a scuola o in qualsiasi altro luogo pubblico perché non possono fare quello che vorrebbero. Non possono mangiare dalla bocca in pubblico. Per farlo devono farlo in un altro modo, spostando i vestiti e si vergognano. Non possono fare quello che vogliono. Questo è lo stigma per loro. Questo è lo stigma. Per sempre.
Do it in the public, everybody seeing me, I can't do it through my mouth. So these are the stigma. You find out some of them are refusing to go to school. So this is the stigma for them.
La percezione della disabilità come stigma sociale e la drammatica concretezza delle storie raccontate dalla Jawara si completano con le riflessioni culturali e sociosanitarie condivise da una sua esperta collega.
So good morning, my name is Dimitra Yanakopoulou. I am a Greek nurse. In 2009 I first arrived to the Goderich Hospital in Sierra Leone.
Nel 2009 sono arrivata per la prima volta qui, nell'ospedale di Goderich. Ricordo che vidi tutti questi bambini con i tubi su per il naso e mi chiesi cosa fosse successo. Provai a capirne il perché, quali fossero le dimensioni sociali del problema e che soluzioni adottare per prevenirlo. Ma compresi presto che la Sierra Leone era ed è un paese povero. Quindi ci sono sempre mille altre priorità prima dei 10.000 bambini che non hanno più un esofago, ai quali bisogna assicurare cibo per garantire loro una crescita sana dall'età neonatale a quella adulta. In molti hanno cercato di trovare una soluzione duratura, ma è un lavoro ancora in essere, perché la maggior parte delle linee guida sanitarie mondiali si occupa di malnutrizione perché i bambini mangiano troppo, mentre qui è perché non lo fanno abbastanza. In entrambi i mondi tutti mangiano dalla bocca, quasi nessuno da un tubo nella pancia, cosa che qua avviene e che sottolinea quanto il nostro lavoro sia difficile. È fondamentale trovare un linguaggio comune non solo tra pazienti e operatori, ma anche con l'esterno. Dobbiamo concentrarci sia sulla cura che su come comunicare i risultati del nostro lavoro al mondo scientifico, soprattutto nell'Africa dell'Ovest.
Finding a way to share this knowledge with the world, the scientific world, if not the whole world that might not be so interested, then at least Western Africa. I have good stories and bad stories.
Ho storie belle e brutte. Sai, con il nostro lavoro vivi tutti i giorni con loro e ti rendi conto di quanto sia ingiusto che se ingoi la soda per sbaglio a 6 ore di aereo da qui, la tua vita sarà per sempre diversa. Sulle mamme c'è da scrivere un ulteriore capitolo. Certo, sono parte del problema, degli incidenti che portano all'ingestione della soda, ma dobbiamo smettere di giudicarle come se fossero europee. E se lo facciamo, c'è un problema culturale da parte nostra. Sono mamme africane. Ho incontrato bambini con l'esofago così compromesso che sarebbero dovuti morire 3 volte, ma le madri li hanno tenuti in vita, trasformando il cibo in pappe, trovando la giusta posizione per farlo passare nell'esofago. Ho molti nomi. Sai, rimangono tutti con te. Ibrahim era soprannominato Gimme Biscuit perché era molto magro e aveva sempre fame in quanto non riusciva ad ingoiare. Ma ci siamo resi conto che con lui abbiamo fatto qualcosa di veramente buono con il Nutritional Food Program quando finalmente ha iniziato a crescere. Bemba arrivò dalla Liberia con suo padre, che aveva sentito parlare del nostro ospedale, percorrendo a piedi metà della strada. Era in condizioni molto critiche. È sopravvissuto. Ora sta bene. Di recente mi ha fatto vedere la pagella. Era felicissimo di essere 11° su 59 bambini. Per me è stata ed è un'esperienza osservare la resilienza che hanno queste persone. È un lavoro gratificante. Si crea una connessione tra te e quel bambino, perché comincia a sentirsi di nuovo autonomo e forte, può rialzarsi e sa che sei tu il cavo che lo riconnette alla vita. E il legame è molto, molto forte.
And he knows that somehow you are the cable that's connecting him with life again. And the bond is very, very strong. It's nice. It's very nice for me.
La parola resilienza a volte sconfina nella genialità. Lo dimostra la vicenda di Aisatu, l'operatrice che incontriamo nel Soda Balcony, il luogo dell'ospedale adibito al training alimentare, mentre insegna alle madri come pestare e tritare il cibo che poi somministreranno ai propri figli attraverso il tubo della gastrostomia. L'invenzione di tale metodo si deve a lei.
My name is Aisha, commonly known as Aisatu Ali.
Il mio nome è Aisatu Ali, ma mi chiamano Isha. Sono nata a Bont Island, ora vivo a Freetown. Ho 23 anni e sono sopravvissuta alla soda caustica, con la quale sono entrata in contatto quando avevo 14 anni. Tornando da scuola, era una giornata calda. In casa ho trovato un secchio pieno di quella che credevo fosse solo acqua e ho bevuto. Purtroppo era stata mescolata con la soda caustica. Era così concentrata che alcuni schizzi d'acqua, arrivando sui miei piedi, lasciarono delle ustioni visibili ancora oggi. La soda ingerita fece dei danni irreparabili. Non riuscii più a mangiare nulla. Poi, per fortuna, Dio mi ha salvato la vita. Accadde infatti che giunse un dottore sull'isola. Mi portarono in visita da lui. Comprese subito che la mia condizione era causata dalla soda. Inoltre era a conoscenza che questo tipo di situazioni venivano curate nell'ospedale di emergency dove siamo ora. Tieni conto che la capitale per noi era un posto lontanissimo. Mia madre non sapeva neanche dove fosse Freetown.
This case is at emergency hospital. By then I don't even know Freetown. Even my mother doesn't know Freetown. So they took me there. They took me there and then
fu così che mi portarono qui. Da allora devo alimentarmi con un tubo per gastrostomia. Non posso più farlo direttamente dalla bocca, perché da quel tragico giorno, fino a quando intervennero i medici, trascorse troppo tempo. Ciò significa che tutti i tessuti erano rovinati dall'ustione e si erano progressivamente chiusi e quasi completamente atrofizzati. Nonostante questo, vivo una vita normale. E certo rimangono delle difficoltà. A volte quando esco con amici o colleghi mi vergogno. Provo imbarazzo perché tutti mangiano e bevono. Anche se ho accettato la mia condizione, a volte è doloroso e stressante. Ma poi è accaduto che sono diventata madre di un bambino bellissimo. Riuscire a partorire senza problemi mi ha cambiato la vita. Ho capito che posso riuscire a fare tutto. Mi ha aiutato molto. Da quel momento ho accettato la mia realtà per quella che è, perché so che ho un futuro davanti a me.
Because I know that I have a future ahead of me.
Buongiorno.
They were the one asked me to work with them.
Mi hanno chiesto di lavorare con loro perché vivo con il tubo della gastrostomia con cui bevo e mangio da tanto tempo e perché sono diventata madre. Quando me l'hanno proposto ho accettato subito. Poter essere di esempio per altri pazienti soda che pensavano di arrendersi e di non poter più fare nulla delle loro vite mi ha emozionata. Da quel momento lavoro come health promoter qui nell'ospedale di emergency, assistendo i pazienti per ricordargli che hanno ancora un futuro e un posto nella società e insegnando loro a preparare del cibo normale per poi farlo passare nel tubo della gastrostomia. L'unica differenza tra chi mangia in tal modo e chi, attraverso l'esofago, è il non poter masticare. Per rimediare ho pensato che fosse una buona idea frullare il cibo trasformandolo in una pappa. E significa che alla fine questi pazienti possono mangiare, come chiunque altro, qualsiasi alimento desiderino. L'unica differenza è la parte del corpo da cui viene assunto. Possiamo mangiare come le persone normali. Non sapresti mai che ho un tubo per gastrostomia, a meno che non sia io a dirtelo. Parlo con i pazienti, do loro idee e consigli su come mantenere l'igiene del tubo alimentare. Li incoraggio a non lasciarsi andare. E quando vedo miglioramenti sono molto felice del lavoro che faccio. È come aiutarli ad avere nuova vita. È bello vedere persone consapevoli di avere la speranza di essere ancora qualcuno, di avere ancora un grande ruolo da svolgere nella società.
They still have a great role to play in the society.
Un vecchio proverbio sierraleonese afferma che quando la canzone finisce, le parole restano. Oltre le parole, ha un esito determinante anche lo strumento musicale, soprattutto se si tratta della chitarra di Fabrizio De André, il cui ricavato, da una vendita di beneficenza, è servito a costruire un'ala di questo ospedale, nel cui corridoio principale campeggia in bella vista una targa toponomastica con inciso Via del Campo.